Santino, io sono più che altro interessata all'aspetto giornalistico della figura di Peppino Pastasano, perché lui con la sua radio libera tentò di informare e andò come sappiamo. Sono esistiti altri esempi dove soprattutto ora l'informazione è libera come Peppino aveva sperato?
Ma il periodo in cui operava Peppino Impastato era segnato in tutta Italia dalla presenza di queste radio che esprimevano le voci del dissenso, della controinformazione. No, dopo c'è stata una legislazione che le ha cancellate, quindi sono rimaste a livello nazionale Radio Popolare, qualche altra radio, ma è tutta, diciamo, un quadro desertificato successivamente.
E quindi al giorno d'oggi si può sperare di continuare a fare un'informazione libera passando tra le maglie della legge?
Al giorno d'oggi è molto difficile, c'è il manifesto in crisi e non si sa se continuerà. C'è una situazione che è di gran lunga peggiore rispetto a quella di prima. Ma io volevo dire qualcosa sulla figura di Peppino, perché ormai si è affermata un'icona, che è quella del film, con la scena madre, che è 100 passi, poi c'è la canzoncina dei Modena City Ramblers che ribadisce questo cliché. Ora, un libro che noi abbiamo fatto con la storia di vita della madre, Felicia, intitolato La mafia in casa mia, è il motivo fondamentale per cui noi abbiamo dedicato il centro. Io e mia moglie Anna Puglisi l'avevamo fondato prima. Il motivo fondamentale per cui abbiamo dedicato il Centro Siciliano di Documentazione, che è a Palermo, a Peppino Impastato, è legato al fatto che Peppino è un caso unico nella storia della lotta contro la mafia. Io ho scritto un libro che è storia del movimento antimafia, di cui adesso è uscita una terza edizione, che parte dalle prime lotte contadine, che parte dai fasci siciliani 1891-94. E in questa storia non ci sono altre figure di persone provenienti da una famiglia mafiosa. Lo zio Cesare Manzella era il capomafia, il padre risulta anche da atti archivistici che fosse affiliato, l'altro zio, che si chiamava pure lui Giuseppe Impastato, denominato Sputafuoco, era un mafioso. Quindi Peppino nasce dentro questo contesto e nel una sorta, diciamo, di abbozzo di autobiografia che noi abbiamo pubblicato nel libro Lunga la notte, lui descrive questo trauma che è stato per un ragazzo di 15-16 anni avere rotto con il padre. Tutto questo comincia dal 63, dopo che con una macchina imbottita di tritolo uccidono lo zio Cesare Manzella. Da lì comincia questo travaglio di Peppino che lo porta ben presto alla rottura con il padre, con la parentela, e siccome era un periodo, diciamo, di grande vitalità, la scuola l'ha aiutato molto, cioè il contesto 68, post-68 l'ha aiutato molto a maturare politicamente, culturalmente. Quindi la figura di Peppino Impastato, che ormai è legata a quell'icona, è ben più significativa, cioè c'è un ragazzo che si rende conto di che cos'è la mafia, che è ben diversa da quella che gli descriveva lo zio capomafia, studia Peppino, che poi ti troviamo il posto, eccetera, eccetera. Comincia dall'uccisione dello zio a prendere coscienza e poi sviluppa sempre di più questa sua consapevolezza attraverso l'attività culturale e politica. Quindi il motivo per cui abbiamo dedicato il centro non è legato a un fatto amicale. Io ho 9 anni in più di Peppino, faccio parte di un'altra generazione. Noi lavoravamo a Palermo, Cinisi è a 30 km di distanza da Palermo, quindi non c'era una frequentazione, sapevamo la sua attività, ma è solo dopo la morte che noi abbiamo scoperto cos'era la sua famiglia. Noi siamo corsi subito dopo aver saputo la notizia, già si era creato il depistaggio, cioè sì, il terrorista, poi hanno trovato una lettera in cui Peppino esprimeva la sua disperazione, quindi terrorista, suicida, eccetera. Poi il funerale è stato giorno 10, giorno 11 noi abbiamo presentato un esposto come Centro Siciliano di Documentazione dicendo che era un omicidio. Abbiamo fatto all'Università di Palermo un'assemblea in cui un medico legale che voglio ricordare, ideale del Carpio, che era di La Spezia, che era già in pensione, era professore di medicina legale. Con lui abbiamo dimostrato che dai frammenti delle mani che sono stati trovati, quindi l'esplosivo era sotto il torace, non lo teneva in mano. E poi l'11 pomeriggio ci doveva essere il comizio di chiusura della campagna elettorale. I compagni, gli amici che conoscevano la mia attività, io avevo militato in altri gruppi, il manifesto, più dopo che il comunismo, mi occupavo di mafia già da tempo, mi chiesero di farlo io questo comizio. E io ho parlato di mafia e poi, su loro indicazione, ho detto: i mafiosi vicini sono Raccinoti, alla loro testa c'è Badalamenti, il capo. Giorno 16, autonomamente, perché noi non li conoscevamo, la madre si costituisce parte civile con un esposto in cui dicono che è un omicidio e che il mandante dell'omicidio è il capo mafia, cioè Gaetano Badalamenti. Da lì comincia questo rapporto a tre, cioè i familiari, la madre, il fratello, la moglie del fratello, Felicetta, alcuni compagni di Peppino, altri sono spariti, e noi del Centro Sociale di Documentazione di Palermo, che abbiamo condotto una lunghissima battaglia in grande isolamento, perché quasi tutto il Palazzo di Giustizia pensava, e altri che parlano di Peppino Impastato pensavano che appunto fosse un terrorista, suicida, eccetera. È una battaglia vinta con molto ritardo, sia per quanto riguarda salvataggio della memoria, sia anche dal punto di vista giudiziario e politico, nel senso che noi abbiamo ottenuto la condanna di Badalamenti e del suo vice e abbiamo ottenuto un altro risultato, che è la relazione della Commissione parlamentare antimafia, che nel 98 ha costituito un comitato per indagare sul depistaggio, cioè sul ruolo dei magistrati e dei carabinieri, e nel dicembre del 2000 la Commissione antimafia ha approvato una relazione in cui si dice che il procuratore capo facente funzione, quindi la più alta autorità del Palazzo di Giustizia di Palermo, e l'allora maggiore, che poi diventò generale Subranni, hanno depistato le indagini. Noi abbiamo proposto che questo tipo di lavoro si possa fare per Piazza Fontana, per strage di Bologna, strage di Piazza della Loggia a Brescia, cioè per tutti gli eventi che hanno insanguinato la storia del nostro paese negli ultimi 30 anni, o anche si può cominciare a Portella della Ginestra, su cui o non c'è verità giudiziaria o c'è una verità giudiziaria soltanto parziale. Ecco, almeno invece di farla ricostruire da uno storico, si faccia una ricostruzione storica da parte di un organo istituzionale, ma finora la nostra proposta non è stata accolta. Quello che possiamo dire è che, nonostante il depistaggio, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto, oggi la memoria di Peppino, grazie anche all'icona cinematografica, è un punto di riferimento, e questo risultato l'abbiamo ottenuto con la Commissione parlamentare antimafia, finora è un fatto unico nella storia della Repubblica.
Gran lavoro. Non ha timore, non teme a volte che magari questo sia un impegno troppo grande o anche pericoloso?
Il timore più grosso è l'isolamento che abbiamo avuto per anni, il timore più grosso è la mancanza di risorse pubbliche, perché il centro non fa neppure domande, perché noi abbiamo chiesto alla Regione Siciliana che ci sia una legge che fissi dei criteri oggettivi per il finanziamento delle attività culturali e antimafia in particolare. Questa legge nel 99 è stata fatta, ma non viene applicata. Io 2 giorni fa ho avuto un incontro assieme ad altri con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana per riproporre questo problema, si vedrà. Per quanto riguarda il nostro futuro, noi da anni proponiamo che si istituisca un grande museo storico, lo chiamiamo Memoriale Laboratorio della Lotta alla Mafia, che sia un percorso museale sulla mafia e sull'antimafia, che sia anche una biblioteca in cui verseremmo i libri della nostra biblioteca, gli atti giudiziari, l'archivio, eccetera, cineteca, videoteca, un luogo per assemblee, eccetera. Ne occorrerebbe un grande contenitore, tra l'altro leghiamo questo museo dell'antimafia, diciamo, a un museo della città che a Palermo fino adesso non c'è, nonostante che sia una città con una storia che comincia con i Fenici, cioè prima della creazione di Roma. Per quanto riguarda le minacce, eccetera, c'è stata come una sorta di fortuna, che nel periodo in cui noi abbiamo cominciato a lavorare c'è stata la guerra di mafia, quindi fortuna tra virgolette, per cui Badalamenti è andato via, quasi tutti gli affiliati alla cosca, alla famiglia mafiosa di Badalamenti, sono stati uccisi. Quindi il pericolo più grosso l'ha corso Giovanni e io. Insomma, i mafiosi sono spariti e quindi abbiamo potuto lavorare senza che ci fosse questo pericolo. Il pericolo per quanto riguarda la lotta contro la mafia c'è soprattutto quando la lotta si personalizza, e noi l'abbiamo dovuta personalizzare perché non potevamo parlare di una mafia in astratto, parlavamo della mafia di Cinisi, dei suoi affiliati e del suo capo. Quindi il pericolo c'era, però è andata in questo modo.
Grazie.